Buonasera,
buonasera.
Benvenute e benvenuti a scuola.
Grazie.
Con il settimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale, in quella che è conosciuta come l'epoca della scolastica, ci troviamo di fronte ad un nuovo scenario al quale, come sapete, ci siamo già avvicinati ed avvicinati 8 giorni fa, il paesaggio intellettuale della filosofia cristiano-latina ai suoi albori. E comincia ora quella che è stata chiamata, e troviamo nei libri di storia della filosofia, nei saggi, la filosofia cristiano-latina. E il primo scorcio di questo paesaggio è caratterizzato dalla presenza di due importanti scuole che noi abbiamo frequentato la scorsa settimana, come ricorderete, la scuola di Auxerre, nella quale abbiamo seguito le lezioni di due maestri, di due magisteri, Enrico e Remigio di Auxerre. Remigio poi ha fatto carriera, si è trasferito a Reims, nella scuola della cattedrale di Reims, e poi a Parigi, dove ha contribuito allo sviluppo delle scuole di quella città, Parigi, che diventa poi la città che è diventata proprio in ragione soprattutto delle scuole di questo momento, delle scuole medievali, che hanno un impulso straordinario a questo luogo. E appunto la scuola di Reims, nella quale abbiamo seguito le lezioni, e questa sera continueremo a seguirle, di un personaggio molto importante dell'età medievale, uno di quei personaggi che lasciano un'impronta straordinaria, e per quello che se lo si liquida con due righe, perché questi personaggi sono piuttosto personaggi scomodi. Gerberto d'Aurillac, il quale, come ben sapete, ha fatto carriera fino ad essere nominato pontefice con il nome di Silvestro II, il Papa dell'anno 1000, ma che soprattutto è passato alla storia nei libri di saggistica per le leggende che circolano intorno a questo personaggio. E così si mette da parte tutta la carica esplosiva rivoluzionaria che questo personaggio aveva e ha avuto. Perché queste due scuole di Auxerre e di Reims, per opera dei loro magisteri, hanno dato un importante contributo alla storia del pensiero umano? Ebbene, i maestri della scuola di Auxerre, Enrico e Remigio in particolare, e della scuola di Reims, Gerberto d'Aurillac in particolare, hanno saputo consolidare un sapere filosofico fondato sui principi della ragione, e hanno quindi contribuito a dare inizio al movimento della filosofia cristiano-latina, e hanno introdotto nel quadro delle quattro nature dell'universo disegnato da Giovanni Scotto e Eugena, che è quello che costruisce il grande quadro sul quale si ragiona, no? Sulle quali le scuole ragionano, hanno introdotto la dialettica aristotelica. Sappiamo che il pensiero di Platone era già presente sul palcoscenico della scolastica alle sue origini, perché aveva condizionato tutta l'età tardoantica e l'epoca alto medievale, come abbiamo studiato in questi ultimi due viaggi degli ultimi anni. E adesso, con i programmi delle scuole di Auxerre e di Reims, entra in scena anche il pensiero logico, dialettico e metafisico di Aristotele. Questa sera viaggio in compagnia della metafisica di Aristotele. un libro che non è nelle classifiche dei libri più venduti, no, ma proprio per questo è uno di quei testi che inevitabilmente caratterizzano la storia della nostra cultura. Noi non penseremmo come pensiamo se non ci fossero state queste opere, non vedremmo il mondo come lo vediamo se non ci fossero state queste opere. E purtroppo la distrazione fa sì che noi non lo vediamo in modo etico il mondo. La distrazione nei confronti di queste opere procura un circolo vizioso per cui noi non riusciamo a vedere il mondo in modo virtuoso come le opere che stiamo citando in questo viaggio, che continuiamo a citare, no? Dai dialoghi di Platone, la metafisica di Aristotele, l'isagoge di Porfirio, che sono un invito a dare un ordine cosmos logicos, no, un ordine cosmologico al nostro modo di vedere le cose, no? E quindi di costruire anche la convivenza pacifica, la convivenza solidale. Possono bastare questi due aggettivi, accidenti, si dice nel Medioevo, vuol dire di attributi. E quindi sappiamo che il pensiero di Platone quindi era già presente sul palcoscenico della scolastica alle sue origini. Adesso, con i programmi delle scuole di Auxerre e di Reims, entra in scena il pensiero logico, dialettico e metafisico di Aristotele. E a questo proposito, ora, questa sera di novembre dell'anno 982, è tornato anche il sole sereno per l'occasione, sotto le stelle del novembre del 982, dobbiamo subito seguire la lezione che ci impartisce Gerberto Doriac dalla sua cattedra di logica della scuola episcopale di Reims. Guardate sul punto 1 del repertorio. E Gerberto Doriac insegna a noi, soprattutto ai suoi studenti scolastici in erba, commentando il testo del libro ottavo della metafisica di Aristotele, ecco perché c'è questa metafisica qui, cioè, che è il libro sulla dialettica che lui ha studiato frequentando, come abbiamo detto più volte anche la scorsa settimana, le scuole arabe di Cordova e di Toledo. Ebbene, Gerberto Doriac insegna come il meccanismo della dialettica aristotelica possa essere applicato dentro al quadro delle quattro nature dell'universo disegnato da Giovanni Scotto e Erugena, ed accettato come visione del creato, sebbene con qualche riserva, nell'ambito della dottrina cristiana, e basato, vi ricordo, su quattro concetti cardine: Dio, il mondo, l'essere umano e l'anima immortale. E naturalmente l'argomento trattato con grande circospezione dal magister Gerberto Doriac nelle sue lezioni alla scuola di Reims è assai delicato, perché inevitabilmente i significati dei quattro concetti cardine che si tira in ballo Aristotele, Dio, il mondo, l'essere umano e l'anima, subiscono una modificazione che poi si tradurrà in un positivo slancio propulsivo nell'esercizio per investire l'intelligenza, ma inizialmente. Per cui gli studenti si rendono conto, attraverso le lezioni di Gerberto Doriac, che la verità non è già data, e neppure più la stessa, perché Aristotele, e anche Gerberto Doriac assume questa mentalità, l'ha già assunta da tempo, da ragazzo studente, ebbene, Aristotele ha affiancato al concetto di verità quello di plausibilità. E voi capite che anche noi siamo in imbarazzo, perché noi vorremmo, di fronte ad una situazione, ad una cosa, che questa fosse vera, no? E invece si dice Aristotele, anch'io lo vorrei, ma sono deluso, perché noi possiamo soltanto capire se una cosa è plausibile o no, vera, è un problema, no? Complicato. Aristotele è deluso, spiega Gerberto ai suoi studenti, perché intanto lo si capisce dalle opere, dalle sue opere, avrebbe voluto che il pensiero di Platone, del suo maestro dell'Accademia, Aristotele è stato discepolo di Platone all'Accademia, fosse certo, cioè fosse sicuro, fosse in dubbio, ma invece ravvisa nel discorso platonico una contraddizione fondamentale che lo costringe, lo stimola a ripensare tutto il sistema. E Gerberto tornerà a parlarci della delusione provata da Aristotele più avanti. La dialettica aristotelica, spiega Gerberto ai suoi studenti, non cerca la verità, ma è uno strumento per osservare come è fatto il mondo creato, e la logica aristotelica si domanda quando una proposizione sia plausibile, cioè accettabile, ammissibile, credibile, possibile, probabile, verosimile, razionale. Ecco che cos'è la plausibilità. Dobbiamo capirlo, se no, vedete, c'è un ventaglio di possibilità che, nelle quali ci possiamo riconoscere. E se gli argomenti a favore di una certa tesi, spiega Gerberto parafrasando Aristotele, sono più convincenti, non significa che contenga la verità, cioè, altrimenti non si capirebbe la trasformazione delle cose, la metamorfosi delle cose, perché tutto cambia, no? E cambiano anche le opinioni sulle cose, quindi quello che era vero in un certo momento, in un altro momento non lo è più, e allora ecco che ora agli studenti che un po' sconcertati domandano al loro magister se alla luce di queste riflessioni allora la dottrina del cristianesimo è fallibile, o lui che crede, Gerberto Doria, che crede più ai valori evangelici che ai dettami della cristianità, risponde che è necessario pensare alla dottrina in senso dialettico, come approssimazione continua ad una verità ultima. Ecco, vedete che questi personaggi ogni tanto coniano, fanno una riflessione, coniano una frase che è, diciamo così, è particolarmente affascinante. Quando, non è possibile dare una risposta, perché, però, ecco, certamente, la dottrina va intesa in senso dialettico, oggi è così, ma può cambiare, perché, noi viviamo nella plausibilità, la verità assoluta non la conosciamo. E quindi noi la dobbiamo concepire come un'approssimazione continua ad una verità ultima, che è un po' un concetto socratico, no? Noi ci avviciniamo, noi non troviamo nulla, ma continuiamo a cercare, perché è lì la ragione della vita, di vivere, e anche della fede, dice Gerberto Doria. E con questa sapiente affermazione, vedete, Gerberto, che vuole fare carriera ecclesiastica e quindi sa fare allusioni piuttosto che rilasciare dichiarazioni fuori luogo. Ebbene, lui conferma comunque dal punto di vista della dottrina l'idea trinitaria di Dio, quella del mondo creato da un Dio padre e provvidente, e quella di un essere umano dotato di un'anima immortale. Questi concetti rimangono all'interno di una dialettica, e dunque considera utile lo studio della logica, le categorie, e della dialettica aristotelica per una migliore definizione dei principi della dottrina cristiana, cioè per renderla con l'ausilio della ragione più aderente possibile ai valori evangelici, dice Gerberto, in modo che possa essere adatta ai tempi, no? Per poter attuare il rinnovamento della società. Guardate, sono le stesse parole che ha detto Giovanni XXIII nel 1962, quando è iniziato il Concilio Ecumenico Vaticano II. È così che bisogna fare. Nel 62 la logica di Aristotele era già entrata, vedete, la dialettica aristotelica è partita da lontano, no? Quindi è evidente che quando è partita però ci è voluto un po' per poi metterla in atto. Una società, quella feudale, dice Gerberto, alla quale non piace per nulla la società feudale, che si definisce cristiana solo a parole, ma che nella sostanza è profondamente ingiusta, anti-evangelica, no? Difatti lui cercherà di lavorare per la lui vuole diventare, lui vuole avere in mano il potere per fare la rinnovazio imperi, però non gli riuscirà, tanto lui che lui aveva in mano anche l'imperatore, perché Onorio Ottone III era stato suo discepolo, l'aveva tirato su lui, e quindi è chiaro che e questo non avviene perché tutti e due muoiono molto giovani. E i sospetti che la rinnovazione imperi non andava bene a nessuno per la pari in quel momento, e quindi è chiaro che tutti noi dobbiamo fare i conti o il conto con la plausibilità delle cose, no? Quando secondo voi una cosa è plausibile? Quando è accettabile? Quando è ammissibile? Quando è credibile? Quando è possibile? O è probabile, o è verosimile, o è razionale? Beh, rifletteteci sopra, no? Secondo la vostra esperienza, no? Scrivete quattro righe basandovi sulla vostra esperienza, perché tutti quanti di fronte ad una situazione noi dobbiamo decidere, no? Se una cosa è accettabile, ammissibile, credibile, possibile, probabile, verosimile, razionale di fronte ad una situazione magari minima oppure anche che incide fortemente sulla nostra vita, no? Per cui noi diciamo questo è ammissibile, accettabile, plausibile o non è plausibile. Quali sono gli elementi che compongono il quadro della dialettica aristotelica? A questo punto il magister Gerberto Doriace deve fornirci delle spiegazioni su questo tema. Guardate sul punto 2 del repertorio. Gerberto Doriace spiega ai suoi studenti che già dall'età tardo antica, insieme ai dialoghi di Platone, anche le opere di Aristotele, la fisica, la metafisica, l'etica, l'estetica, hanno attirato l'attenzione dei filosofi neoplatonici. Ed è Porfirio, lo sapete, lo conosciamo bene, che si è impegnato a dare un'interpretazione neoplatonica al pensiero aristotelico, scrivendo l'Isagoge, cioè un'opera che gli studenti di Gerberto conoscono bene, quasi quanto noi, che è un breve trattato, in greco Isagoge, lo sapete, significa introduzione, in cui Porfirio commenta il sistema delle categorie di Aristotele in termini neoplatonici per facilitare la diffusione di questo pensiero nel IV secolo. Sappiamo che l'Isagoge ha avuto molto successo agli albori della scolastica nel IX secolo a proposito della questione degli universali, no? Proprio perché Porfirio disserta sulla logica di Aristotele in termini neoplatonici perfettamente comprensibili per gli intellettuali scolastici. Gerberto, senza tardarsi troppo a spiegare i rapporti che ha avuto con il mondo culturale arabo-islamico per non destare sospetti e alimentare pregiudizi, Gerberto non va in giro a dire, tutti lo sanno, ma io ho studiato a Toledo, io ho studiato a Cordova, lì sono molto più avanti di noi, lì sì che c'è il progresso, qui da noi, e quindi cerca di glissare su questo. Comunica ai suoi studenti, e lo comunica anche a noi, di aver recuperato nelle scuole dove ha studiato in età giovanile, quando era ospite in Catalogna del vescovo Attone di Vic, vicino a Barcellona, una visione del pensiero di Aristotele più autentica, più aderente ai contenuti dei testi delle sue opere pervenute in Occidente sulla scia dell'espansione arabo-islamica. una versione non condizionata quindi dall'interpretazione neoplatonica. Quindi Gerberto Doriac comincia a portare nel cuore del Sacro Romano Impero, che non esiste più, l'impero carolingio, l'impero carolingio, ma che continua a esistere come formula, in realtà c'è uno spezzettamento dei poteri, l'Aristotele originale. Gerberto spiega ai suoi studenti, e ora anche a noi, che secondo Aristotele la realtà è, ecco una nuova visione della realtà, la realtà è unione di un elemento universale, la forma, in greco morphè, oppure eidos, oppure idea, che è il principio vitale ed intelligibile, e di un elemento particolare, la materia, in greco yle, che è la passività ed è l'elemento indecifrabile. Quindi la realtà è un'unione, dice Aristotele, di una forma e di una materia, no? E voi direte, ma è tutto qui, lo sapevamo già, e sì, lo sapevamo, perché è stato Aristotele che ha condizionato, che ha confezionato questo tipo di pensiero, cioè lo abbiamo interiorizzato e poi senza neanche sapere da dove arriva, no? Attenzione, perché siamo Gerberto completa la spiegazione sul piano filologico affermando che il termine unione corrisponde alla parola greca synolon, che è composta da syn, che significa insieme, e olos, che significa tutto. Ed è per questo che, afferma Gerberto, latinizzando il termine synolon, possiamo dire che per Aristotele la realtà, infatti questo troviamo sui libri di filosofia, di storia della filosofia, troviamo scritto la realtà è sinolo di materia e di forma. Poi questo sinolo andiamo a cercarlo nei negozi di passamaneria a volte, perché è successo realmente. La realtà è un sinolo, unione, no? Di materia e di forma. E quindi, secondo Aristotele, spiega Gerberto, ogni singola sostanza, che sia una persona, un animale, una pianta, un oggetto, si manifesta come l'insieme, in greco o synolon, di due componenti, la forma, la componente universale, e la materia, la componente particolare. La materia è il sostrato, in greco, è il sostrato non ancora formato, ma pronto però ad assumere una determinata forma. E spiega Gerberto, questa attitudine che ha la materia, Aristotele la chiama potenza, in greco dynamis. Dynamis è l'attitudine che ha la materia ad assumere una determinata forma. E la forma poi, essendo l'attuazione di questa possibilità, di questa attitudine che ha la materia, viene chiamata da Aristotele atto, in greco praxis. Vedete queste parole che noi conosciamo, ma le stiamo mettendo in ordine. Aristotele le ha messe in ordine, Gerberto Doriac le mette in ordine all'interno, all'inizio, agli albori della scolastica. E praxis, e cioè che è la potenzialità che ha la forma di dare un significato alla materia. Ecco che cos'è la praxis, l'atto. Ora, in questo modo, secondo Aristotele, spiega Gerberto, una sostanza, la sostanza, usia, la prima categoria di Aristotele, una sostanza, in quanto composta di forma e di materia, è contemporaneamente atto, praxis, e potenza, dynamis. Il fiore, no, dice, spiega Gerberto, è atto rispetto al seme, no? E l'attuazione della forma che è in potenza nel seme, questo è, ed è potenza rispetto al frutto, perché ha in sé la possibilità di produrre il frutto che è in atto rispetto al fiore. che ogni sostanza individuale, una persona, un animale, una pianta, un oggetto, è quindi potenza e atto. E siamo ciascuno di noi, è atto rispetto all'elemento che la segue nella gerarchia degli esseri, ed è potenza rispetto all'elemento che la precede, e si forma così una trafila di esseri, ciascuno dei quali, secondo Aristotele, spiega Gerberto, è contemporaneamente potenza e atto. E voi capite che in questo momento, rispetto a Platone, c'è stata la rivoluzione nel vedere la realtà, no? Anche se i semi, a proposito di potenza ed atto, sono già nella mentalità platonica, perché è chiaro che la dialettica delle idee, la dialettica ideale di Platone, sta già in questo senso, e Aristotele la mutua all'Accademia e poi la perfeziona secondo la sua mentalità. Questa trafila, però, scrive Aristotele, non può procedere all'infinito, cioè deve avere un fondamento, cioè la trafila degli esseri è come una catena costituita da anelli, e quindi perché abbia un fondamento è necessario che ci sia un primo anello e un ultimo anello. Cioè, il primo anello, afferma Aristotele, e qui Gerberto abbassa il tono di voce, perché è bene che non esca fuori dalle aule, è un atto puro, dice Aristotele, cioè un atto senza potenza, perché altrimenti si verrebbe ad ammettere un nuovo e superiore anello nella catena. E questo atto puro, spiega Gerberto abbassando la voce, Aristotele lo chiama motore immobile, non lo chiama Dio, dice, ragazzi, dice agli studenti, attenzione, lo chiama motore immobile, no? E fa bene, perché è un concetto intellettuale quello. Aristotele ragiona attraverso una dialettica che è una dialettica assolutamente razionale, no? E lo definisce pensiero di pensiero, perché non può che contemplare solo se stesso. Un essere perfetto cosa fa? Non pensa, e quando pensa a se stesso e basta, no? Mentre l'ultimo anello della catena sarà una pura potenza, cioè una materia, e qui Aristotele è davvero, secondo Gerberto, è formidabile, una materia priva di ogni forma, ma, afferma Aristotele, e Gerberto lo spiega, intorno a noi non c'è alcuna materia priva di forma. Dov'è qui qualche cosa che è privo di forma? Tutto ha una forma. Attenzione, perché, e qui il ragionamento diventa metafisico. Ecco, diventa metafisico. Ecco, capiamo che cosa significa la metafisica. Cioè, un ragionamento che sta al di sopra di quello che è materiale, ma che noi possiamo fare perché c'è qualche cosa di sovrasostanziale, perlomeno il nostro modo di pensare lo è, no? E quindi non c'è alcuna materia priva di forma. Infatti noi possiamo solo pensare alla materia prima, non contrassegnata da alcuna forma. Quindi mi viene in mente, quindi tutti coloro i quali hanno poi contestato la definizione di materie prime di quegli oggetti per i quali sono state combattute tutte le guerre per impossessarsene, ma no, c'è stata tutta una categoria di intellettuali che mettendo Aristotele in primo piano hanno contestato l'uso che si è fatto di questo termine. Attenzione, le materie, chiamiamole con il loro nome, non diciamo materia prima, diciamo questo è questo, questo è questo, questo è questo. La materia prima è un altro concetto, è un concetto metafisico nei confronti del quale bisogna avere un rispetto con la R maiuscola, Quindi difatti noi possiamo solo, dice Aristotele, e Gerberto lo spiega, pensare alla materia prima non contrassegnata da alcuna forma, e di conseguenza, afferma Aristotele, spiega Gerberto, la materia prima può solo essere concepita come un'astrazione, cioè attraverso quello strumento per eccellenza che è il pensiero, o logos, e resa comprensibile con le parole, o i logoi, gli strumenti creativi per eccellenza. E allora, allora c'è anche una sostanza sovrasensibile. Ecco qui da dove nasce la domanda, domanda tipicamente metafisica. Questo ragionamento permette ad Aristotele, spiega Gerberto, di affermare che tutta la realtà è un sistema logico governato dal logos, dal pensiero, e reso comprensibile, esistente, con oilogo, le parole. E Aristotele, spiega Gerberto, chiama logica la disciplina con la quale si conosce il mondo, perché le cose materiali, cioè la pluralità degli oggetti che formano il mondo, posseggono una forma ideale che l'intelletto, il nous, è capace di cogliere mediante un processo di astrazione che rende visibile, idein in greco, mediante le parole, l'essenza di una cosa. Questa essenza intelligibile si chiama concetto, idea, e di conseguenza, scrive Aristotele, per conoscere e per avvalorare la realtà dobbiamo saper cogliere i concetti, eidos, dobbiamo saper decodificare le forme ideali, la sostanza sovrasensibile delle cose, che naturalmente, voi capite, ha una qualità e non può avere altro che una qualità, no, non può altro che essere etica, perché se parliamo di qualità parliamo di qualche cosa che deve essere per forza etico, attenzione, quindi sono etiche le idee, perché devono essere tutte pensate in ragione del bene comune, etica, sono etiche le materie prime, quindi non le possiamo utilizzare a scopo di sfruttamento, le dobbiamo utilizzare per il bene comune, capite che cambia completamente la mentalità. Ecco, qui siamo Platone e Aristotele, siamo davvero dentro la filosofia, cioè quella disciplina che cerca, ambisce a cambiare il mondo, a cambiare il modo di gestire, ecco, le cose, ecco, di questo mondo. Gerberto, naturalmente, questa è la lezione di Gerberto, non Doriate, voi quindi capite benissimo che è chiaro che nasce qui la categoria degli intellettuali scolastici, i quali cominciano a riflettere, a ragionare e a riflettere in un determinato modo, e ne pagheranno anche le conseguenze molto spesso, perché è chiaro che il loro pensiero sarà antagonistico rispetto invece agli interessi dello Stato feudale e all'ignoranza dello Stato feudale, perché questo è chiaro che Gerberto fa capire a noi e ai suoi studenti che il sistema della dialettica aristotelica metterebbe a suo quadro la visione del mondo codificata dalla dottrina del cristianesimo. Se questo impianto non lo si inserisse, non lo si adattasse in nome della plausibilità al quadro delle quattro nature dell'universo, così ben congegnato da Giovanni Scotto e Lucena. E come raggiungere questo obiettivo? Si può rispondere a questa domanda sui molteplici adattamenti che il pensiero di Aristotele ha subito solo attraversando tutto il variegato territorio della scolastica, e noi siamo sulla strada, una strada impervia in molti tratti. Quale di queste parole, a proposito di adattamento, no? Perché Gerberto dice, noi dobbiamo adattare la nostra mentalità, no, a qualche cosa che possa essere accettato dalla società nella quale viviamo, perché se no veniamo tagliati fuori, ecco, no? Se usciamo dallo schema delle quattro nature che è stato accettato dalla comunità ecclesiale, anche di Giovanni Scotto e Lugina, sebbene Giovanni Scotto e Lugina subito una decina di ingiunzioni di eresia, ma il suo schema è uno schema che collima perfettamente con la dottrina cristiana, l'adattamento. E quale di queste parole, sistemazione, disposizione, arrangiamento, accomodamento, assestamento, rifacimento, rielaborazione, adeguamento, mettereste per prima accanto alla parola adattamento? Beh, scrivetela. Guardate, doversi adattare è una di quelle cose che fa parte della nostra vita materiale, spirituale, e noi la nostra vita è tutto un adattare, tutto un doversi adattare, no? Povera frase. E dobbiamo prenderne atto. A che cosa vi fa pensare questa frase? A quale esperienza della vostra vita? Scrivete quattro righe in proposito. Fate una scelta, perché sono tante le cose. Ora, l'adattamento più fantasmagorico e surreale a cui abbiamo assistito nel corso di questo viaggio è stato, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, è quello di Mille Mosche, ricordate Mille Mosche, in qualità di prestabraccio o di affittabraccio. Mille Mosche si è adattato a fare l'affittabraccio. Come abbiamo letto la scorsa settimana, il capitano di Ventura, a cui Mille Mosche sta fornendo il braccio destro, perché lui ne è privo e anche lui si deve adattare, no? Il capitano, per dimostrare al principe di Rocca Prebalsa, che lo accusa, no, come abbiamo letto la scorsa settimana, di prolungare l'assedio della città nemica a tempo indeterminato per continuare a riscuotere una retribuzione, volevano un contratto a tempo indeterminato. Dimostrare al principe di essere un uomo d'onore, il capitano decide di mettere la mano destra sul fuoco di fronte ai suoi soldati, ma il fatto è che non è la sua questa mano, è quella del braccio che si sta prestando Mille Mosche, e il fuoco scotta, e difatti così si intitola il racconto di Storia dell'Anno 1000 che stiamo per leggere, la nostra settimanale razione di storie dell'Anno 1000, il fuoco. In mezzo a tutta questa polvere, a questa confusione, gli udici a starsene tranquilli in disparte sono Pannocchia e Galettia, che finiscono di chiudere il tetto della loro casa. Ricordate che stavano costruendosi la casa, l'hanno finita, sono a casa senza porte, senza finestre, perché è più sicura. Sono in piedi su una traversa di legno e non è stata poi una cattiva idea,
no.
E cercano di tappare l'ultimo buco dal di dentro con un pezzo di corazza. Quando hanno finito di inchiodarlo tra due travi, si trovano al buio chiusi dentro la casa. Con un salto saltano a terra e vanno a rannicchiarsi in un angolo appoggiando la schiena al muro. Adesso, se tira il vento, piove o fa la neve, noi possiamo anche metterci a ridere. Speriamo che piova, che cadano i fulmini sulla testa di tutti quei vagabondi che non hanno una casa. Speriamo che venga anche il terremoto e poi la grandine come sassate. È una bella inondazione. Qui siamo al riparo anche dalla peste. Sei sicuro? Qui non entra neanche la fame, che entra dappertutto. Questo è lo sbaglio di nominarla. Come la nomini, arriva subito e ti salta addosso come una belva. Passa attraverso i muri, scavalca le montagne, viaggia di notte e di giorno, sia con il caldo che con il freddo e la pioggia. Allora Pannocchia e Carestia fanno la pace con Mille Mosche e si mettono a chiamarlo con tutta la voce che hanno. Ma Mille Mosche in questo momento sta passando un brutto momento. Il braciere è pronto in mezzo all'accampamento e le fiamme hanno consumato la legna riducendola in braccia ardenti. Il principe di Rocca prevalsa e tutti i soldati aspettano che il capitano metta la mano destra sul fuoco come aveva promesso di fare. Nel silenzio squillano le trombe, il braccio destro però non ha nessuna voglia di alzarsi, resta teso lungo il fianco. Visto che da solo non si muove, il capitano lo afferra con la mano sinistra e cerca di metterlo sulle fiamme del braciere. Mille Mosche urla come un cane, abbaia, quando la ruota di un carro gli schiaccia la coda, anche se lui, per dire la verità, la coda non ce l'ha e non ce l'ha mai avuta. Dà uno strappo violento per confondere il capitano, gli fa lo sgambetto, si rotola a terra con lui e finalmente riesce a svincolarsi dalle cinghie che lo tenevano legato e si mette a scappare fra le tende inseguito dai soldatagli. Raggiunge la casa di pannocchie e carestie, sale sul tetto e dopo aver tolto alcuni sassi si lascia cadere nell'interno sulle spalle dei due amici che stanno aspettando al buio chissà che cosa e chissà chi sei. Mille Mosche non ha nemmeno la voce per rispondere, si aggrappa a loro e cerca di chiudergli la bocca con le mani perché tutti intorno alla casa ci sono i soldati a piedi e a cavallo che lo stanno cercando, si sentono le loro voci, gli ordini, i richiami, i sacramenti. Pannocchia e Carestia sono lì con la bocca tappata da Mille Mosche e sanno benissimo che quelli di fuori se li trovano insieme e li ammazzano tutti e tre. Allora è meglio stare con la bocca chiusa senza tirare il fiato e magari chiudere anche gli occhi, le orecchie e tutti gli altri buchi e scappare appena si può scappare. Peccato proprio adesso che hanno una casa. Questo succede per colpa di Mille Mosche, così quando i soldati si allontanano per andarla a cercare da un'altra parte, Pannocchia e Carestia lo coprono di insulti e di scaracchi. Brutto assassino, delinquente, ci tieni prigionieri senza darci nemmeno un pezzo di pane e un po' d'acqua. Io non sono io che vi tengo prigionieri. E allora chi è? Quelli dell'accampamento. Anche tu sei uno di quelli. Adesso non lo sono più, sono scappato via. Via dove? Con i miei amici Pannocchia e Carestia. Non raccontare balle, Pannocchia e Carestia siamo noi. E io sono Mille Mosche, adesso siamo tutti e tre insieme un'altra volta. E allora che cosa facciamo? Facciamo quello che abbiamo sempre fatto, scappiamo. Mille Mosche si affaccia con la testa sul tetto a guardare che cosa sta succedendo fuori. E poi esce dal buco dove è entrato, seguono gli altri due, saltano a terra e si mettono a camminare gattoni, tenendo gli occhi chiusi per non essere... Si sentono dei cavalli in arrivo, c'era da aspettarselo. Allora si infilano tutti e tre dentro una botte e chiudono il coperchio. Restano lì senza fiatare fino a quando i cavalli si sono allontanati. Una botte è un bel posto per nascondersi, ma non per viverci tutta la vita, anche se la vita in una situazione come questa è meglio perderla che trovarla. Si cominciano a discutere su quello che conviene fare e discutendo si agitano un po' troppo così che la botte si mette a rotolare sul terreno in pendenza, preso la via aumenta di velocità e a vista d'occhio e fa dei gran balzi schiacciando sassi e ramaglie. Mille Mosche, Pannocchia e Carestia si riparano la testa con le mani e con le braccia perché i contraccolpi sono peggio dei pugni e dei calci. La botte salta un fosso, butta giù una siepe, dà uno scrollone a un albero facendo cadere a terra una pioggia di mele che si mettono a rotolare anche loro. Arriva a gran velocità ai piedi di una collina e per la spinta si mette a rotolare anche in salita e raggiunge il culmine, lo supera e riprende a scendere veloce lungo l'altro versante in direzione di un fiume. Finalmente fra un gran volo sopra un cespuglio di salici e con un tonfo va a cadere in acqua. Mille Mosche, Pannocchia e Carestia tutti ammaccati e aggrovigliati sul fondo adesso non parlano più perché credono di essere affogati e hanno perso la cognizione delle cose. Fuori c'è un gran silenzio, solo qualche uccello ogni tanto e qualche cicala da lontano. Il fiume si muove tortuoso e lento in mezzo a montagne verdi e colline bianche come se andasse a fare una passeggiata. E finiremo con l'imboccatura di un altro fiume o forse di questo. Pure noi dobbiamo continuare la nostra passeggiata insieme a Gerberto Doriate nei meandri del pensiero di Aristotele. Poi navigheremo anche questa sera non dentro ad una botte ma su un'imbarcazione meno precaria. Ma adesso dobbiamo riflettere su un fenomeno in voga nel nono, decimo, undicesimo secolo, la cosiddetta fobia aristotelica. Ecco perché Gerberto Doriac parla sottovoce ai suoi studenti e li mette in guardia da andare troppo a divulgare che cosa stanno studiando a scuola, la scuola di Reims. La fobia aristotelica, una versione ingiustificata, utilizzata strumentalmente, come spesso succede, senza una valida giustificazione logica, ma solo opportunistica, a fini repressivi da parte di chi detiene il potere feudale, soprattutto i membri dell'aristocrazia clericale. E quale reale pericolo ci poteva essere nello studiare il modo in cui Aristotele tratta il tema della teologia? Adesso noi, prima di seguire la dissertazione di Gerberto, condotta con circospezione, sul tema scabroso ma significativo del Dio indifferente di Aristotele, perché questo è il motivo per cui Aristotele è considerato diabolico, e facciamo questo aspetto emerge, probabilmente avrete letto Il nome della rosa, avrete visto il film, ecco, questi aspetti emergono lì, ecco, in quel testo che racconta, mette insieme tutta una serie di superfici però, per cui devo dire che molti hanno detto, ho dovuto rileggere Il nome della rosa dopo l'alfabetizzazione per capire effettivamente le questioni, perché se no si segue il giallo ma si perdono, si saltano le pagine dei concetti, perché diventano concetti virtuosi. Adesso noi, prima di seguire la dissertazione di Gerberto condotta con circospezione appunto sul tema scabroso ma significativo del Dio indifferente di Aristotele, facciamo una breve digressione in proposito, anche perché dobbiamo capire quale rischio stanno correndo gli intellettuali della scolastica, come Gerberto, come Remigio, come Enrico e via dicendo. Meno male che sono persone accorte queste, cioè hanno la capacità di difendersi, soprattutto perché sono degli intellettuali, quindi sanno bene come si devono comportare. Che cosa rischiano a non condannare Aristotele e a manifestare invece un positivo interesse, no? Per il suo pensiero. Abbiamo visto, abbiamo seguito la lezione di Gerberto Doriac, no? Per ora la riseguiremo ancora. Ebbene, per riflettere facciamo una digressione partendo da un famoso episodio emblematico, guardate, che fa entrare in gioco una lunga sequenza di personaggi che sentiremo nominare, ma non importa se ce li ricordiamo, no? Non è questo l'obiettivo dello studio, quello di ricordarsi tutto. Tra cui adesso nomineremo ben 11 papi, in cui direte quanto dura questa, poco, un quarto d'ora dura questa riflessione, 11 papi, in cui è proprio un papa ad essere strumentalmente accusato di aristotelismo, no? Perché questa accusa nel nono, nel decimo, nell'undicesimo secolo è un dispositivo da usare, no? A colpo sicuro nella lotta per il potere. E voi sapete che certi dispositivi diventano poi degli insulti luoghi comuni, ma tuttavia efficaci sul piano della propaganda ideologica, no? Pensate che cosa è diventato il termine comunisti in questo ultimo periodo di tempo, come se per questo fosse un insulto, eppure è passato sulla testa, no, in modo veramente incredibile, no? E quindi aristotelisti era di nuovo in questo momento qualche cosa di diabolico da dover combattere. Guardate sul punto 3 del repertorio. Allora, attenzione, il 6 ottobre dell'891 viene consacrato papa il vescovo di Porto, o Porto, città del Portogallo, siete stati a Porto, quella del vino famoso, che si chiama Formoso, Papa Formoso. e alla sua elezione sì, poteva fare il top model, alla sua elezione sono legati tutta una serie di avvenimenti che ora non è necessario né possibile raccontare, però in relazione alla prima fase del suo pontificato dobbiamo ricordare due cose. Allora, la prima è che come vescovo di Porto, quindi siamo nella zona occidentale della penisola iberica, no? Sapete dove è Porto, andate a cercarlo sulla carta, ci sarete stati, in quel pezzo di terra intorno al quale si svilupperà il Portogallo, cioè al confine con i califfati arabi. E difatti Formoso, con i suoi vicini di casa, ha intrattenuto rapporti quindi con la cultura islamica. Forse in quel momento c'è un... questo è un momento di grande apertura interculturale tra intellettuali, no? Sono i feudatari che vogliono fare la guerra. Forse ha avuto modo anche di conoscere il pensiero di Aristotele trasmesso dal mondo arabo all'Occidente, ma Formoso non ha né doti né interessi da intellettuale, quindi è improbabile, però insomma ha avuto sicuramente rapporti con il mondo islamico e quindi si pensa che le abbia avuti anche con il pensiero di Aristotele, no? Ora, la seconda cosa da ricordare è che nel conclave in cui viene eletto, in cui è molto abile però Formoso ad ottenere il favore delle due più potenti fazioni, quella filo-germanica e quella filo-spoletina, e direte, la città di Spoleto compete con tutta la Germania, ebbene in questo momento compete. E il suo antagonista, l'antagonista di Formoso, è un diacono che si chiama Sergio, che è il capo della fazione spoletina, il quale, siccome pensava di avere la vittoria in tasca, diventa il suo acerrimo nemico. E se la lega al dito questo Sergio, ricordatevelo bene, perché ora vedremo come persevera contro Formoso per tutta la vita. Ma veniamo al dunque. Nell'893 Papa Formoso chiama in suo aiuto Arnolfo di Carinzia, re, grande feudatario, re di Germania, contro il potente duca Lamberto di Spoleto. Ci sono queste due superpotenze in questo momento che si scontrano, la Carinzia e Spoleto. Cioè, il ducato di Spoleto, no? A est dello Stato Pontificio, è uno dei ducati istituiti dai Longobardi in Italia, che è sopravvissuto a lungo dopo la caduta del regno Longobardo nel 774 e dopo un periodo nel corso dell'VIII secolo passato sotto il controllo dei Franchi, ha poi acquisito una propria indipendenza e si è espanso tanto che nel IX secolo il ducato di Spoleto comprendeva parti delle odierne regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, quindi era uno Stato. E la bella città di Spoleto, sarete stati a Spoleto, no? Famosa anche per un motivo culturale molto importante, oggi in crisi, dalla metà degli anni 80 in crisi, ma Spoleto si è sviluppata sul colle di Sant'Elia, sul promontorio collinare alle falde del Monte Luco, fino alle rive del torrente Tessino, ed è contornata adesso dai monti che delimitano la Valle Rina, quindi è proprio un gran bel posto. Ed è anche la sede del famoso Festival dei Due Mondi, che negli anni 60, fino alla metà degli anni 70, è stato un grande evento mondiale, culturale mondiale, fondato da un grande personaggio, dal maestro compositore Giancarlo Menotti, scomparso nel 2007, che è andato ad abitare a Spoleto e lì ha organizzato questa grande manifestazione che ha istituito nel 1958 con l'intenzione di creare un terreno di incontro tra due culture e due mondi artistici, quello americano e quello europeo, quindi ecco, per unire ecco, queste due sponde, e da qui il nome del festival definito appunto dei due mondi, un festival che celebrasse le arti in tutte le loro forme. Guardate, fate un'escursione a Spoleto utilizzando la guida dell'Umbria Poi, navigando in rete, potete collegarvi con il sito del Festival dei Due Mondi per osservare il programma del prossimo anno. Spoleto 58 si chiama dal 26 giugno al 12 luglio 2015. Spoleto non è lontano da qui, il Festival dei Due Mondi si continua a fare, ma queste cose passano in secondo piano. Oggi ci sono altri grandi problemi, eventi culturali di grande, sì, quelli eventi culturali lì di grande portata. Torniamo alla nostra digressione. Cioè, il duca Lamberto di Spoleto, figlio di Guido II e di una donna combattiva, a Geltrude, tipico nome longobardo, si presentava come Lamberto di Spoleto l'homo novus della politica europea, e dopo aver condotto una trattativa con il Papa si era fatto incoronare da lui nell'892 imperatore a Ravenna. Guardate, questo dimostra quale confusione, quale vuoto di potere ci fosse in questo momento nel Sacro Romano Impero. E cioè, uno si fa incoronare imperatore di un impero che non c'è praticamente, perché poi però a Roma ci provavano. A Roma gli spolettini avevano cominciato a spadroneggiare, avrebbero voluto impossessarsi di una buona parte delle terre dello Stato Pontificio. Ebbene, Arnolfo di Germania raccoglie l'invito del Papa e marcia su Roma, anche lui, lui però a cavallo, non in vagone letto come cavaliere, e sconfigge e scaccia Lamberto, e Formoso lo incorona imperatore. Cioè, siamo nel febbraio dell'896, ci sono due imperatori senza nessun potere imperiale. Ma poi, mentre sta puntando su Spoleto, Arnolfo si ammala, oppure ci ripensa, ed è costretto a tornare in Germania, mentre Papa Formoso muore nell'aprile dell'896, e gli spoletini riconquistano Roma e ricominciano a padroneggiare lì. Lamberto riconquista Roma e, non potendo infierire su Papa Formoso perché è morto, gli è succeduto Bonifacio VI, eletto dai sostenitori di Lamberto di Spoleto, che però, guardate, Bonifacio VI muore dopo solo 15 giorni di pontificato, ucciso da qualcuno, probabilmente dai fiancheggiatori di Arnolfo di Caligne. Guardate, tirava una brutta aria a Roma in questo momento. Insomma, Lamberto di Spoleto, che vuole comunque vendicarsi, invita, ma più che un invito è un ordine, il nuovo Papa Stefano VI, perché viene eletto un altro Papa, Stefano VI o VII, perché per quanto riguarda i nomi dei papi che si chiamano Stefano, c'è una questione di numerazione, lo sapete. Sì, perché Stefano II, quando è stato eletto, è morto prima di essere consacrato, e quindi è stato eletto subito un altro papa che si è chiamato Stefano anche lui. Allora c'è rimasto uno Stefano II in sospeso, con uno che ha deciso di chiamarsi Stefano III per rispettare Stefano II, e quindi c'è una discrepanza. Quindi gli Stefani, ora è un po' che non ne abbiamo Papa Stefani, c'è questa ambiguità, ma voi sappiate, allora, non è l'unico Papa, ci sono situazioni di questo tipo. Molto in storia dei Papi è una cosa molto interessante, molto divertente. Ebbene, Lamberto di Spoleto ordina al nuovo Papa Stefano VI, l'ha fatto leggere lui, di compiere un gesto sacrilego. Cosa succede? Guardate, succede un fatto che è stato rimosso, ma è ben presente su tutti i siti, anche in questo momento. Il sepolcro di Papa Formoso viene violato. Il suo cadavere, poi ce lo ricorderà Buñuel nei suoi film, questo l'avrete visto, il suo cadavere, si parla di mummia, viene dissotterrato, seduto in trono, nel banco degli imputati, e giudicato in un macabro processo post-mortem, che ha preso il nome di, c'è un nome, perché è una cosa ufficiale, ufficiale con tanto di documenti di concilio cadaverico, durante il quale Papa Formoso viene giudicato illegittimo e deposto, e tutti gli atti, e questo è il fatto, da lui compiuti durante il suo pontificato, comprese le ordinazioni episcopali, vengono dichiarati nulli, e tra i crimini che gli vengono attribuiti c'è anche quello di essere un aristotelico. E questa è perché, essendo stato, come sapete, vescovo di Porto dell'864 lì nella penisola iberica, avrebbe letto le opere sacrileghe del diabolico Aristotele, e colui che sostiene le accuse, il grande accusatore della Bugna, chi è? Ma è il diacono Servio, il suo acerrimo nemico, che se l'era legata al dito per non essere stato eletto papa. Ci riuscirà, però per ora no. Il cadavere di Papa Formoso viene spogliato degli abiti pontifici dopo la condanna, gettato nel Tevere. Ma il popolo romano, attenzione, dico che c'era una gran confusione a Roma in questo momento, o se volete una certa ebbrezza, aiutato dai capi della fazione filogermanica, e anche perché, guardate, un fulmine colpisce la basilica del Laterano e ne distrugge il tetto, quindi forse Dio non era molto d'accordo su queste questioni, che si sotterrassero dei papi, eccetera. Il popolo si solleva e Papa Stefano VI o VII, che aveva macchiato il suo nome autorizzando il macabro concilio cadaverico, viene arrestato e poi strangolato in carcere. Il duca Lamberto di Spoleto non muove un dito per difenderlo, mentre il diacono Sergio si allontana furtivamente dalla città. Ora, con un rapido conclave, viene eletto un nuovo papa, un certo Romano, Papa Romano, del quale non sappiamo quasi nulla, nulla, perché è stato pontefice per soli 3 mesi, finché, in gran confusione, finché con un complotto viene detronizzato e Monachus factus est, si legge in un libro di resoconti curiali, cioè viene rinchiuso in un monastero. Ma non sappiamo altro se non che ci sono due papi, perché gli succede, viene destituito e viene detronizzato e viene eletto un altro papa, gli succede Teodoro II, che però è pontefice per solo 20 giorni, perché viene assassinato da una fazione che avversa la sua elezione. Guardate che è un periodo piuttosto turbolento a Roma. Cosa volete che sia quello che succede oggi? Ora, queste non sono colpe del sindaco, c'è una turbolenza gli succede, attenzione, gli succede, gli succede Giovanni IX, ed è il sesto papa che stiamo in neppure 2 anni, che riabilita, anche per volontà del popolo romano, Papa Formoso, e scomunica e scaccia dalla città a furar di popolo Sergio, il nemico giurato, l'acerrimo accusatore di Formoso nel macabro concilio cadaverico, che nel frattempo, però guardate, Sergio nel frattempo era diventato vescovo di Cerveteri. Tra l'altro Sergio, è un tipetto questo, sotto mentite spoglie, stava sempre a Roma, a Cerveteri ci lasciava un suo sosia, e a tramare, stava a Roma a tramare per conto degli spoletini, perché è chiaro che da loro era protetto, e soprattutto era protetto dai conti di Tuscolo, che contavano molto, con i quali era imparentato. Sergio, ridotto allo stato laicale, va in esilio conducendo una vita, dicono le cronache, avventurosa e poco esemplare, ma dopo 7 anni torna a Roma. Nel frattempo si succedono 2 papi, Benedetto IV e Leone V, e un antipapa, Cristoforo. Ebbene, Sergio torna a Roma con l'aiuto del marchese Alberico di Camerino e con le armi. Viene sostenuto dalla potente famiglia dei Teofilatti, che in questo momento ha preso il sopravvento in città. Teofilatto è il plenipotenziario vaticano, cioè il capo militare, il capo dell'esercito vaticano, il capo del potere, il Dux Romanus, così si chiamava, e il capo dell'amministrazione pontificia. E quindi fa imprigionare l'antipapa Cristoforo, che a sua volta aveva fatto arrestare Papa Leone V, e convoca il conclave e impone che Sergio venga eletto papa. Siamo nel 904 e finalmente Sergio riesce a diventare papa. Papa Sergio III fa subito uccidere Cristoforo e Leone. Cioè, due papi e un antipapa in contemporanea erano troppi, bisognava ripristinare la normalità. Sembrava si fosse toccato il fondo, direte voi, ma guardate, con Papa Sergio III le cose peggiorano un po' dal punto di vista morale. E difatti le studiose e gli studiosi di storia, andate a cercare queste cose sui libri di storia, anche se vengono messi in secondo piano, dichiarano che con questo pontificato è inizio un periodo che viene chiamato della pornocrazia papale. Ci sono una serie di indagini su questo periodo, perché è un periodo molto interessante dal punto di vista politico. Guardate, anche in Italia infatti noi abbiamo avuto un periodo di pornocrazia repubblicana, no? Cioè il pornocrate però non ci sapeva fare come quei passi lì. E questo perché nella corte pontificia si installa anche il plenipotenziario Teofilatto, cioè l'artefice dell'elezione di Sergio, con sua moglie Teodora, diventa tutta una famiglia, cioè la famiglia papale. Donna energica, questa Teodora, capace di porsi a livello politico, prostituta di alto lignaggio, guardate, così c'era scritto sulla carta d'identità, e lei ci teneva molto. Prostituta di alto lignaggio voleva dire che aveva una clientela molto raffinata, quindi svolgeva un servizio, era un titolo di merito, apparteneva ad una categoria privilegiata. Anche oggi c'è una rivalutazione, soprattutto in campo politico, attenzione, la Teodora è madre di due figlie che hanno intrapreso la stessa carriera della madre, naturalmente, Teodora II e Marozia. Io non so, forse non l'avete mai sentita nominare, ma guardate che Marozia ha dominato Roma, è lei che comandava dal 925 al 935 e ha sposato nel 905 il marchese Alberico, altro homo novus in ascesa, e l'ha sposato mentre era incinta, perché ve l'ho detto che facevano tutta una famiglia, no? Con Papa Sergio e tutti gli altri. Perché, come confermano tutte le fonti, aveva una relazione con Sergio, cioè è il bambino, quindi nato nel 906, figlio naturale di Sergio, ma ufficialmente erede di Alberico, poi e farà carriera, perché questo bambino verrà eletto papa anche lui un po' di anni dopo, nel 931, per merito di sua madre, naturalmente, capace, Marozia, capace di mercanteggiare a tutti i livelli. Guardate, verrà eletto papa con il nome di Giovanni XI, che è anche l'undicesimo papa che abbiamo coinvolto nella trafila di questa digressione. Guardate, a Papa Sergio III si deve comunque la ricostruzione della Basilica del Laterano, per far contenti i romani, che era crollata subito dopo il Concilio Cadaverico, e si deve l'invio di una certa somma di denaro per la fondazione dell'abbazia di Cluny, per tenere buoni i benedettini, la chiesa delle abbazie, i benedettini che guardavano con non solo con sospetto a tutto ciò che stava accadendo nella curia romana e cominciavano a domandarsi se lì vi fosse ancora qualcosa di cristiano. Ma infatti poi hanno cominciato a dire lo Spirito Santo sta nelle abbazie, non sta nella curia romana, e la chiesa dell'abbazia naturalmente diventerà lo zoccolo duro per cui la Chiesa e il cristianesimo sopravviveranno, perché con questo andazzo qui voi capite che naturalmente Sergio III aveva un pallino in testa, non può dimenticare il suo nemico, ma gli stava proprio antipatico questo formoso, e indice un sinodo per proclamare la validità del concilio cadaverico contro Papa Formoso e fa erigere un mausoleo in San Pietro, c'è ancora, possiamo visitare, a Papa Stefano VI o VII, che aveva presieduto a quel rito macabro e ne era stato vittima. Ora, i documenti dicono che Sergio III, che è morto nell'aprile del 911, è stato sepolto in San Pietro, ma la sua tomba non c'è. Non sappiamo dove sia sepolto, se forse è. C'è solo una piccola lapide con un epitaffio poco leggibile, e quando sia stata messa, probabilmente secoli dopo, e chi l'abbia messa però non si sa. Nel 1870 Jean-Paul Lorrain dipinge un'opera intitolata Papa Formoso e Stefano VII, VI, custodita al Musée des Beaux-Arts di Nantes, che raffigura il famoso episodio del cosiddetto concilio cadaverico. Guardate, Jean-Paul Lorrain è stato un eccellente pittore e scultore francese, repubblicano e anticlericale, così si definisce, e ha dipinto e scolpito essenzialmente soggetti storici e religiosi messi in scena in modo drammatico con una tecnica iperrealistica, dando ai suoi quadri una forza di suggestione notevole, impressionante, no? In cui chi osserva si sente spettatrice o spettatore come di una rappresentazione teatrale. Ebbene, navigando in rete entrate in contatto con il pittore e scultore Jean-Paul Lorrain e osservate le sue opere, prima di tutto quella che a noi interessa maggiormente, intitolata, perché uno potrebbe dire, ma Giuseppe che cosa si inventa? No, queste cose ci sono, e è chiaro che stanno un po' sottotono, perché evidentemente bisogna invece prendere atto di questo, perché è giusto che si mettano in evidenza determinati elementi. La Chiesa e la storia della Chiesa non è certamente legata a questi episodi, no? È una cosa molto complessa e molto eterogenea, no? Il cristianesimo è, quando si parla della Chiesa sembra di parlare di una struttura, in realtà in questo momento sul territorio ci sono questi elementi qui, c'è una lotta per il potere a Roma, nella Curia Romana, e poi ci sono le abbazie, ci sono centinaia, migliaia di abbazie sul territorio dove invece si vive in nome del Vangelo, si tira la cinghia e si attuano tutti quegli elementi tipici della dottrina cristiana che dovrebbero essere applicati. Quindi guardate questa opera, no? Papa Formoso e Stefano VII, l'arte pittorica è un veicolo quindi utilizzato. Ma perché ci siamo imbarcati in questa digressione? La digressione degli 11 papi, chiamiamola così. E dite, come facciamo a ricordarci tutte queste cose? Ma guardate, cultura è ciò che rimane quando ciò che si è studiato è stato dimenticato. Cioè, non è tanto. Se vogliamo la trafila dei papi andiamo a rivedercela e ce la rileggiamo. Chi è che ce la ricorda? Cioè, dobbiamo capire il concetto, dobbiamo capire l'idea, dobbiamo capire la forma delle cose. Questo è la cultura, ce l'ha insegnato appena adesso Aristotele, tenendo conto di Platone e Gianberto Doriac. Guardate, perché ci siamo imbarcati in questa digressione? Beh, il primo motivo è perché dobbiamo domandarci se il nemico del cristianesimo fosse davvero Aristotele, no? Cioè, è Aristotele che dobbiamo considerare diabolico o c'è chi lo batte in diavoleria, no? E abbiamo constatato che sono in molti a batterlo in questo momento. E gli scolastici, che vorrebbero credere da cristiani maturi e a ragion veduta, da sapienti intellettuali che sono, coltivano il paradosso, corteggiano l'aporia, blandiscono la fruttuosa contraddizione che dà slancio all'investimento in intelligenza, e lo fanno per costruire una teologia efficace, e ricorrono ad Aristotele che in modo non religioso perché nella Curia Romana c'è la guerra di religione, come al solito, ma il cristianesimo è una religione o una fede, si domandano, cosa diversa. E Aristotele in modo non religioso ipotizza sul piano teoretico, cioè con una riflessione razionale assolutamente laica, l'esistenza di un principio supremo a cui tendono tutte le cose, che se fossimo religiosi, afferma Aristotele, potremmo chiamare Dio. Ma Aristotele ironizza sull'esistenza di Dio e sulla sua natura. Eppure la ricerca teologica, ecco il paradosso, prende il via e la teologia comincia ad affermarsi come disciplina proprio sulle affermazioni principali del sistema aristotelico, proprio perché sono libere da pregiudizi religiosi, non idolatriche, e quindi sono funzionali all'idea perseguita dalla letteratura dell'Antico Testamento e poi soprattutto dalla letteratura dei Vangeli, da quella patristica, che il Dio cristiano non è un idolo. Quali sono i meccanismi che in età medievale fanno di Aristotele il fondatore della nuova teologia cristiana e anche islamica, lo vedremo, e anche ebraica, lo vedremo forse, col tempo. È chiaro che non si può rispondere con una battuta a questa bella domanda, ma è necessario seguire un ragionamento progressivo, e a questo proposito è utile seguire la dissertazione di Gerberto Doriac, condotta con circospezione, abbiamo detto, sul tema scabroso ma significativo del Dio indifferente di Aristotele. E allora continuiamo a riflettere utilizzando la lezione di Gerberto Doriac. Prima però, attenzione, dobbiamo dire, abbiamo detto che ci sono due motivi per cui abbiamo fatto la digressione che abbiamo fatto. Dobbiamo dire che il secondo motivo per cui ci siamo imbarcati ed imbarcati nella ormai cosiddetta digressione degli undici papi, dove c'è il famoso concilio cadaverico, è per mettere in evidenza come Gerberto Doriac, in veste di Papa Silvestro II, dal 999 al 1003, costituisca un'eccezione rispetto all'andazzo, alla pornocrazia papale che vige presso la corte pontificia. E in questo conta il fatto che Gerberto Doriac è un intellettuale della scolastica e in quanto tale si batte a ragion veduta per la Renovatio Imperii, dove il termine imperium, che in latino significa potere, corrisponde alla riforma della gestione del potere, che nella Chiesa deve essere conforme ai dettami del Vangelo, sostiene Gerberto Doriac. Per cui comincia a decretare Gerberto Papa Silvestro II, comincia a decretare contro l'immoralità, contro la simonia, cioè la vendita dei titoli ecclesiastici, contro l'ignoranza e contro tutti i vizi che i prelati di alto rango, salvo rare eccezioni, perché attenzione, ci sono anche le eccezioni, coltivano come se fossero virtù. E naturalmente Gerberto si fa molti nemici, i quali parlavano di lui già da quando era un monaco molto erudito, fin da giovanissimo. Parlano di lui quando è papa in conflitto con la curia, perché è un papa in conflitto con la curia, difatti deve stare attento a quello che mangia, deve stare attento a come si muove, deve stare, perché e forse il fatto che sia morto così presto, e parleranno, deve scappare, ogni tanto deve scappare a Ravenna perché c'è qualcuno che lo vuole fare fuori. Parleranno di lui dopo la sua morte, ma questa è un'altra storia che entra nel territorio della leggenda e della quale ci occuperemo a suo tempo fra due settimane. Il primo che comincia a gettare discredito, guardate, sul giovanissimo monaco Gerberto d'Auriac è Papa Giovanni XII, che, ironia della sorte, è anche il XII Papa che tiriamo in ballo questa sera. Un'indigestione papale, al quale, il monaco benedettino Gerberto, guardate, sta subito antipatico dalla prima volta che lo incontra, perché gli si presenta davanti, anche Gerberto d'Auriac era piuttosto presuntuoso, vediamo anche piuttosto, ma gli si presenta davanti dimostrandogli tutta la sua sapienza e la sua intransigente morale, cioè tutto il contrario di quello che è lui, Papa Giovanni XII. Ed è un'antipatia reciproca, naturalmente. Il giovanissimo monaco Gerberto d'Auriac, lo sapete, lo ha accompagnato a Roma, l'abbiamo detto la scorsa settimana, il conte Borrell II di Barcellona nel 962, in visita al Papa, e lì, come sappiamo, incontra l'imperatore Ottone I, che dopo averne valutato le competenze lo assume come precettore di corte. Naturalmente Giovanni XII è piuttosto contrariato di questa scelta, ma contava quel che contava. Giovanni XII, al quale quel monacello provinciale erudito e casto non piace proprio, è Ottaviano degli Alberici, che nel 955 è stato eletto Papa appena 22enne, senza avere alcuna educazione religiosa, né tantomeno non aveva nessun titolo religioso, né tantomeno ecclesiastica. Perché? Solo perché è il figlio di Alberico II, il governatore dello Stato Pontificio, e che naturalmente continua a vivere una vita dissoluta, facendo diventare il Palazzo del Laterano, dove vivevano i papi, i vescovi, un vero e proprio bordello. Cioè, Ottaviano, guardate, sto usando le stesse parole che usano gli storici, gli studiosi di storia, di storia della Chiesa. Ottaviano non aveva alcuna specifica competenza né per fare il principe né per fare il papa, una banderuola priva di opportunismo politico, così è stato definito dalle studiose e dagli studiosi, il quale muore a 29 anni nel 964, l'unica cosa divertente del suo pontificato è questa, scaraventato dalla finestra dal marito di una certa Stefanetta, che lo ha sorpreso a letto con lei. Ebbene, l'atto di più alto valore intellettuale, volendo ironizzare, che Giovanni XII abbia compiuto è stato quello di mettere in guardia Ottone I sul conto del pericoloso aristotelico e mago. Quindi per Giovanni XII, e questo è interessante e le studiose e gli studiosi di storia ce lo mettono di fronte, per Giovanni II essere aristotelici significa praticare la magia in combutta col demonio. Lui praticava certe stefanette, ma era che, normale, che non aveva quella sagacia che aveva assunto come precettore. Ma Ottone I, che aveva un po' di sale in zucca invece, gli risponde indirettamente dicendo: il Papa è ancora un ragazzo, sarebbe bene si moderasse seguendo l'esempio di persone d'animo nobile. Questi sono i dati che abbiamo su questi personaggi. E allora, dopo questa ulteriore digressione, continuiamo, utilizzando la lezione di Gerberto d'Auriac, a riflettere sul pensiero teologico di Aristotele. Guardate sul punto 4 del repertorio. Gerberto d'Auriac, commentando il libro XII della Metafisica, esperto della metafisica, il più grande esperto che c'è in questo momento nell'impero carolingio, spiega che Aristotele conduce la sua riflessione affermando che se Dio fosse l'atto puro, cioè l'anello iniziale del sistema dialettico aristotelico che abbiamo studiato poco fa, no? Alla scuola di Reims, quando Gilberto ha commentato il libro ottavo della metafisica. Ebbene, se Dio fosse l'atto puro, non avrebbe più nulla da attuare. E quindi, afferma Aristotele, per mettere in moto e per creare l'universo non è necessario un Dio, ma basta un atto. E poi si riferisce a un elemento intellettuale e ricorda naturalmente il mondo delle idee di Platone, e naturalmente e poi entrerà in gioco l'uno di Plotino su questo concetto. E poi afferma Aristotele, se Dio fosse pensiero, il Logos, quando pensa, penserebbe solo valori assoluti e non potrebbe che contemplare se stesso. Sarebbe pensiero del suo pensiero, sarebbe un intelletto che pensa solo se stesso e quindi non potrebbe essere né creatore né provvidenza. Perché, afferma Aristotele, non guarderebbe mai verso il basso, e se lo facesse, scrive ironico Aristotele, vedrebbe come si comportano gli uomini e morirebbe dal ridere. Forse citavo prima, avete letto Il nome della rosa o avete visto il film, e voi sapete perché il venerabile George, che è il grande accusatore, il grande censuratore di Aristotele, non vuole che si rida, ce l'ha con il riso, perché ridere è qualche cosa che non ha niente a che fare con il cristianesimo. Ecco, e qui, poi lì, non si spiega in quel romanzo da dove arriva questa cosa in modo preciso, oppure viene spiegato sommariamente. Quindi se lo facesse, spiega Aristotele, non sarebbe più un Dio. Se guardasse verso il basso non sarebbe più un Dio, dice Aristotele, e di conseguenza se un Dio c'è, afferma Aristotele, non è né creatore né provvidente, quindi è meglio che non ci sia. È chiaro che ora, questi sono i motivi per cui Aristotele viene considerato diabolico, no? E ci ragiona, no, Aristotele? Voi capite, afferma Gerberto nel corso delle sue lezioni a Reims, che l'immagine del presunto Dio di Aristotele risulta blasfema, ironica, sarcastica, a causa del fatto che il filosofo, e questo sostiene Gerberto con i suoi alunni. Dice Aristotele è vissuto 3 secoli prima del messaggio salvifico di Gesù Cristo. Cioè, Aristotele è morto nel 322 avanti Cristo, è vissuto senza conoscere i testi della letteratura dei Vangeli che rivelano un Dio che è bontà e misericordia, quindi provvidenziale, perché creatore, dispensatore di caris, di grazia, e istitutore di agape, cioè di amore solidale. Aristotele, afferma e spiega Gerberto, non conosce i termini della rivelazione e quindi, come la maggior parte degli autori classici, che colpe ha? Che colpe gli possiamo dare? No, non ha colpe. E Dante 3 secoli dopo collocherà i classici nel limbo, lo sapete, è logico. Anzi, Aristotele, afferma Gerberto, coltiva buoni propositi e di conseguenza nel suo ragionare i termini della rivelazione sono latenti, sono impotenti. Dice Gerberto, che è molto abile quindi a far diventare, a cominciare la cristianizzazione di Aristotele, perché Aristotele fornisce un impianto dialettico che è quello della realtà, e quindi è evidente che è quello del mondo creato, secondo Gerberto, impotente. La presunta blasfemia, l'ironia, il sarcasmo di Aristotele, afferma Gerberto ai suoi studenti, è frutto di un corretto ragionamento derivante da un preciso sistema dialettico, e lo sforzo intellettuale di Aristotele, l'ordine che dà alla sua speculazione, è commovente e avvincente perché, afferma Gerberto, dietro la sua ironia, spesso dietro l'ironia mascheriamo le nostre insoddisfazioni, è come se il filosofo si augurasse, afferma Gerberto, che un Dio con le caratteristiche, con gli accidenti, gli attributi di quello cristiano, cioè la bontà e la misericordia, potesse esistere davvero. La tensione di Aristotele, afferma Gerberto, come quella di Platone, verso l'approssimazione continua di una verità ultima, eccolo, ha in sé qualcosa di profetico, ha in sé qualcosa di proto-evangelico. Quindi, come abbiamo considerato profeta Platone, così è bene che cominciamo a considerare profeta pure Aristotele. E l'approssimazione, vedete, è un avvicinamento graduale. Noi viviamo per approssimazione, no, per avvicinamenti graduali. Avete fatto l'esperienza di avvicinarvi gradualmente ad una cosa, ad un'idea, ad una persona? Beh, scrivete quattro righe. A proposito, il pensiero filosofico di Gerberto Dorigati era chiuso in un'opera affascinante, tanto per il suo contenuto e la riflessione che stiamo conducendo la dobbiamo proprio a quest'opera, no? Che stiamo citando, quanto per il mistero che la circonda in relazione al suo contenuto stesso. Quest'opera, difatti, per secoli, guardate, è rimasta depositata nella biblioteca della scuola di Reims, collocata nell'abbazia di Saint-Rémy, e abbiamo fatto visita a Reims la scorsa settimana. Quest'opera di Gerberto, ne ha scritte numerosissime a scopo didattico, è una raccolta di 9 glosse, e voi sapete che cosa sono le glosse, no? Un'enneade di glosse, potremmo dire, 9, che assume la forma di un breve trattato. Quest'opera non è mai uscita per tutto il periodo medievale dalla biblioteca dell'abbazia di Saint-Rémy a Reims, troppo pericolosa, non poteva andare. Ma ha attirato però un alto numero di intellettuali, scolastici. Quando c'è qualcosa di che potrebbe essere messo all'indice o di pericoloso, circola la voce, c'è il tantam e tutti vanno a leggerla, a cercare di leggerla, e la leggono, la studiano, i quali tacitamente da Tours, da Parigi, sono andati in pellegrinaggio a Reims per leggere, dopo aver ottenuto il permesso del severissimo bibliotecario, il quale lo concede dopo un breve esame fatto agli intellettuali, i testi delle glosse di Gerberto Dorigati. E questo fenomeno, per cui un'opera più sta ferma più entra in circolazione, in questo caso, detto del pellegrinaggio culturale, diventa una prassi consueta per tutto il Medioevo. C'è tutto un movimento di intellettuali nel Medioevo, da una biblioteca all'altra, che tacitamente vanno lì con la scusa di dire, di fare esercizi spirituali, di dire dei rosari, in realtà vanno a studiare. Guardate sul punto 5 del repertorio, nel breve trattato intitolato Glosse sulla sostanza sovrasensibile, e abbiamo frequentato la scuola di Auxerre e sappiamo che cosa sono le glosse, no? In questo caso sono appunti in margine al testo del libro XII della Metafisica di Aristotele. Ebbene, nella prima di queste 9 glosse, un'enneade di glosse, Gerberto Doriac afferma che Aristotele inizia la sua grande riflessione metafisica reagendo ad una delusione. Abbiamo detto che strada facendo avremmo ripreso il tema della delusione provata da Aristotele. Scrive Gerberto nella prima glossa: Aristotele, come discepolo di Platone, guardate, Aristotele è stato discepolo di Platone, si è formato all'Accademia di Atene, poi naturalmente lui ha messo in discussione il pensiero del maestro e quindi è stato cacciato dall'Accademia, non però da Platone, perché Platone era sempre in giro per il bacino del Mediterraneo a cercare dei governanti che potessero attuare la Repubblica, quindi non c'era da Atene, quindi viene Aristotele viene Platone, Aristotele avrebbe voluto incontrare Platone per discutere con lui quelle che erano le contraddizioni che secondo lui stavano nel pensiero platonico, però non si incontreranno mai più poi da questo momento. E quindi è deluso, c'è una profonda delusione da parte di Aristotele per non aver potuto comunicare a Platone, personalmente a Platone, le sue idee. Ebbene, Aristotele, come discepolo di Platone, avrebbe voluto che il pensiero del suo maestro fosse certo, fosse sicuro, fosse indubbio, fosse inequivocabile, portasse alla verità indicando una via di salvezza, ma invece ravvisa nel discorso platonico una contraddizione fondamentale della quale è consapevole Platone stesso. E questo fatto lo delude profondamente, ma lo stimola anche a ripensare su nuove basi tutto il sistema della conoscenza. Aristotele è critico, ma getta il suo sguardo riconoscente su Platone perché indica l'esistenza della sostanza soprasensibile, cioè del concetto, che possiamo separare dalle cose mediante il processo di attrazione attuato dal nostro cervello. Platone è grande perché è chiaramente ha messo in evidenza il concetto che separa le cose dalla materia. Ora, Aristotele, afferma Gerberto, sa che il grande merito di Platone è quello di aver nettamente distinto il mondo delle cose dal mondo dei valori. La vita umana, sostiene Platone, spiega Gerberto parafrasando Aristotele, è fatta di cose sperimentalmente definibili, però acquista un significato solo attraverso i valori, cioè l'idea del bene, del bello, del giusto, e l'esistenza dei valori conferma l'esistenza della verità e rappresenta il vero motivo per cui la vita valga la pena di essere vissuta. Se viviamo, sostiene Platone, unicamente per le cose materiali, saremo sempre infelici. Aristotele condivide, Gerberto sottoscrive questa affermazione. Da questa affermazione nasce la metafisica. Ora, ma i valori, sostiene Platone, sono trascendenti, stanno al di sopra della realtà e sono separati dalla realtà. Sono collocati in un mondo, afferma Platone, che di conseguenza risulta impossibile da raggiungere. Guardate, Platone qui è pessimista, Aristotele lo è meno. La realtà universale, quindi, secondo il sistema di Platone, è formata da due mondi nettamente separati e impenetrabili tra loro, cioè il mondo delle cose e il mondo delle idee, e Platone cerca di spiegare in vari modi questa contraddizione, cioè la cosiddetta aporia platonica, con scarsi risultati però. Non riesce a definire, dà molte definizioni su come possano essere in collegamento il mondo delle cose con il mondo delle idee, ma Aristotele si propone di risolvere quindi la contraddizione della incomunicabilità dei due mondi e sottopone il sistema platonico ad una critica rigorosa e arriva alla conclusione che nella realtà non può esistere questo dualismo, perché i valori ideali, afferma Aristotele, pur rimanendo distinti dalle cose sensibili, sono nelle cose stesse. E noi già sappiamo che su questa enunciazione, per quanto riguarda la questione degli universali, si basa la corrente detta aristotelica, secondo la quale le idee universali sono in re, cioè sono dentro alle cose stesse. E Gerberto Doriac sostiene questa stessa tesi. Le idee sono nelle cose e sono le essenze, le forme delle cose stesse. E se così non fosse, sostiene Aristotele, e Gerberto Doriac sottolinea questa asserzione, la nostra vita terrena non potrebbe contenere in se stessa le ragioni del proprio essere. Come sarebbe possibile? Secondo Platone, le idee sono l'essenza delle cose. E allora, afferma Aristotele, se le idee sono l'essenza delle cose, come possono stare in un altro mondo diverso da questo che è il mondo delle cose stesse? Secondo Platone le idee sono immutabili, mentre il mondo delle cose è soggetto al divenire, al cambiamento continuo. E allora, afferma Aristotele, come possono le idee immutabili essere causa di questo mondo in trasformazione? E risulta quindi evidente, afferma Aristotele, che l'elemento universale, le idee, non può essere staccato da quello particolare, dalle cose. Quindi non c'è un mondo delle idee, un mondo delle... E l'universale, la forma, e il particolare, la materia, devono considerarsi fusi in una unità, in un sinolo. Ora, nelle glosse, sulla sostanza sovrasensibile, Gerberto Doriace, nella quarta glossa, scrive, guardate, scrive una cosa difficile, ma è una chiave di volta questa, l'assunto, la tesi di Aristotele, che definisce la realtà come unità, sinolo di forma e di materia, è più che plausibile. Vedete che Gerberto usa gli stessi termini, perché sembra essere speculare all'evento della salvezza che si è realizzato con l'incarnazione di Gesù Cristo. Vedete, Gerberto fa l'esegeta qui con una capacità esegetica notevole. E la persona di Cristo, secondo la dialettica aristotelica, può essere definita come l'atto puro che sta in potenza nella mente di Dio Padre. E poi, attenzione, nella settima glossa, Gerberto scrive, la persona di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, che esiste da principio, in potenza, vedete che usa ormai il vocabolario aristotelico, nella mente di Dio si rivela come atto puro nel momento in cui la forma divina, il Logos, che è parola, pensiero, Spirito Santo di Dio, si fonde in unità come elemento universale con l'elemento particolare, con la materia costitutiva del corpo del Signore Gesù, figlio di Dio secondo la carne, della stessa sostanza di Dio Padre, e la figura di Gesù Cristo, scrive Gerberto, può essere definita, a questo punto, come sinolo, unità di forma divina e materia umana. E questo asserto, questa tesi di stampo aristotelico, è plausibilmente compatibile con la dottrina del Vangelo. Ecco che Gerberto ha, nella sua glossa, aristotelizzato l'evento della salvezza. Cioè, ha descritto l'evento della salvezza con la dialettica di Aristotele. I 9 brevi testi delle glosse in margine alla metafisica di Aristotele e Gerberto Doriac possono essere considerati tra i primi appunti costitutivi di una filosofia cristiana latina che, nelle sue forme e nei suoi contenuti, è radicata nell'incontro del pensiero di Aristotele con quello di Platone. Aristotele getta il suo sguardo riconoscente su Platone perché indica, Platone, l'esistenza della sostanza soprasensibile. Questa frase emblematica dobbiamo ricordarla perché ha lasciato un segno che prossimamente dobbiamo e dovremo cogliere. Ma Aristotele, nelle glosse di Gerberto Doriac, ben custodite in biblioteca Reims, non può esprimere il suo parere. Guardate, probabilmente avrebbe qualche difficoltà a capire certi passaggi che addomesticano il suo pensiero laico. Probabilmente, ancora una volta, rimarrebbe deluso, perché Aristotele farebbe fatica a capire l'operazione di addomesticamento che ha fatto Gerberto Doriac con un ragionamento logico che fila moltissimo. Ma il pensiero di Aristotele, che è un pensiero ellenistico, evidentemente una delusione, la delusione procura amarezza, sconforto, disappunto, avvilimento. Quale di questi termini mettereste per primo accanto alla parola delusione? Guardate, la più cocente delusione della vostra vita, della nostra vita, merita di essere documentata, così la superiamo una volta per tutte. Ma anche una piccola delusione, magari più digeribile, visto che le delusioni sono spesso dei rospi da ingoiare, merita lo stesso un trattamento. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Non deludete la vostra penna. E la parola delusione si permette, con il consenso di Platone, di Aristotele e di Gerberto d'Auriac, di aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Guardate sul punto 6 del repertorio. Aristotele è deluso come il ricco mercante ebreo Ben-Hatar, che è il protagonista di un romanzo, eccolo qua, che si intitola Viaggio alla fine del millennio. A proposito del millennio, non c'è solo mille mosche, pannocchie e carestia che viaggiano in questo momento, ma alla fine del millennio, dello scrittore drammaturgo Abram Yehoshua, che conoscete, che forse di quale avrete letto forse dei testi. Abram Yehoshua è nato a Gerusalemme nel 1936, viva Haifa, dove insegna nell'università locale. Al centro del pensiero delle numerose opere di Yehoshua si trova la questione del rapporto, una questione di grande attualità, nelle ultime ore anche, del rapporto tra popoli diversi, che hanno religioni e culture differenti, e i personaggi dei suoi romanzi sperimentano, in forme a volte drammatiche, spesso tormentate, la difficoltà di costruire relazioni umane autentiche, che non si lasciano incasellare nel pregiudizio di intolleranza. Cioè, questo tema di evidente attualità emerge nel romanzo del quale stiamo per leggere qualche pagina, Viaggio alla fine del millennio, pubblicato nel 1997, nel quale metaforicamente lo scrittore intende mettere in discussione il modo di costruire le relazioni tra gli ebrei, arabi, europei, che lui pensa debba essere diverso, più aperto di quanto accada nel presente. Un altro tema costante nelle opere di Yehoshua è l'analisi dei rapporti familiari. I personaggi dei suoi romanzi sono inseriti in una complessa rete di relazioni di parentela in cui si incontrano le diverse generazioni. Lo scrittore analizza soprattutto il rapporto tra marito e moglie, che spesso è reso difficile dalla lontananza, dall'incomprensione e soprattutto da quello che lui chiama il non detto, che addolora e induce all'autocritica il personaggio principale, che spesso per ragioni autobiografiche nei suoi romanzi è sempre un uomo di mezza età, come è lui si analizza. Guardate, l'amore coniugale è oggetto di particolare analisi e lo scrittore può contare anche sulla collaborazione di sua moglie Rivka, che fa la psicanalista e che con la quale si confrontano questi due personaggi, spesso anche in pubblico, perché l'amore coniugale, non essendo fondato su un legame di sangue, deve essere e continuamente rimesso in gioco, giorno per giorno, nelle situazioni più diverse. Yehoshua ritiene che il rapporto di coppia sia il legame più difficile da tenere in piedi, infatti non sta quasi mai in piedi, debba essere approfondito, lui si pone questo problema se la famiglia sia davvero un disegno di Dio, e lo fa naturalmente dando esplicitamente una risposta: non lo è un disegno di Dio, ma è condizionata da tutta una serie di questioni altre, no? Descrive con parole incomprensive, prive di morbosità, anche se a volte le situazioni che lo scrittore presenta sono potenzialmente scabrose, perché i principali romanzi di Yehoshua sono L'amante, 5 giorni, Il signor Mani, Un divorzio tardivo, Ritorno dall'India, Diario di una pace fredda, molte altre. La scuola ne consiglia la lettura, a volte dice cosa c'è da leggere, c'è da leggere, o la rilettura, potete cercare in biblioteca. Allora, Il romanzo intitolato Viaggio alla fine del millennio ci porta nell'estate del 999, quando è già stato eletto Papa Silvestro II, ma non c'entra qui Silvestro, non appare, Silvestro Doriace, contemporaneo, quindi, quando sta per approssimarsi il fatidico anno 1000, ma qui c'è diciamo così un'amplificazione di questo fatto, chi è che sapeva che è arrivato l'anno 1000, però c'entra nel gioco del romanzo, c'entra questo. E il ricco mercante ebreo Ben Attar, che è il protagonista di questo romanzo, a bordo di una solida nave a vela lascia la luminosa città di Tangeri insieme al suo socio arabo. Vedete, qui c'è tutta un rapporto tra persone di cultura, di religione diversa, ma di grande stima reciproca e di collaborazione attiva, il suo socio arabo Abu Lutfi, per intraprendere un viaggio che, risalendo le coste atlantiche, quindi da Tangeri siamo nell'Africa del Nord, si passa lo stretto di Gibilterra, dice la Francia, si va in su fino alla costa francese e poi dalla costa francese di Rouen si entra nell'estuario della Senna e poi attraverso la Senna si arriva fino a Parigi, senza mettere piede a terra, tutto per nave. Quindi questo è il viaggio. Risalendo quindi le coste atlantiche, imboccando poi la Senna, lo porterà a Parigi, che in quest'epoca è ancora poco più di un borgo sperduto in mezzo alla nebbia. Non sono ancora, stanno sorgendo le scuole che lo lanceranno questo posto, che è strategico però per le comunicazioni, per tutto. Ben Attar viaggia in compagnia delle sue due mogli, perché vivendo in un paese, come un ebreo con due mogli, vivendo in un paese dove la poligamia è legalizzata, perché lui vive nel territorio del califfato arabo, che ha creduto opportuno, secondo l'uso islamico, di avvalersi, pur essendo ebreo, di questa legge, perché è capitata l'occasione affettiva. E quindi gli affetti si basano anche su una serie di accordi, no? Quindi Ben Attar deve raggiungere, attenzione, suo nipote, che si chiama Raffaella Bunafia, ex socio d'affari, vedremo, lo incontreremo poi nelle pagine che leggeremo, e la sua nuova moglie, che è una ebrea aschenazita, che piuttosto fondamentalista, che disapprova la bigamia di questo zio acquisito, e in ragione di questa disapprovazione Ben Attar vuole essere giudicato allora da un qualificato tribunale ebraico in merito alla scelta che ha fatto. Dice, beh, allora mettiamola in discussione questa questione, cioè vorrebbe che la sua posizione e quella delle sue due mogli, perché anche loro devono avere voce, alle quali vuole bene e dalle quali è ricambiato, fosse chiara secondo la legge umana e secondo la fede divina. Ora, due realtà, quindi quella della solare sensualità del sud e quella dell'austero rigore europeo, entrano in conflitto, perché si incarnano due modi differenti di vivere, contrassegnati da due diversi codici di comportamento, ma entrambi validi e praticabili all'interno di una fede comune. Ben Attar, similmente ad Aristotele, è profondamente deluso, perché pensa che nell'ambito di una fede comune, sinceramente vissuta, ci dovrebbero essere principi certi e inequivocabili per garantire i diversi modi, dovrebbero essere le persone che decidono, no? Cioè in base alla loro, quelli che sono i modi che hanno di tradurre l'affettività e lo interesse, tutto quello che c'entra nella vita umana, no? E quindi poi se i rapporti saltano perché sono le persone che le fanno saltare. È inutile che noi ci circondiamo di leggi e di leggine, poi alla fine ci sono i rapporti umani prima di tutto che giocano un ruolo fondamentale. Quindi diversi modi di vivere, dando loro la possibilità di scegliere secondo l'unica identità che conta, quella umana, che invece è l'ultima, no? E prima Ora, ma il giudizio sul comportamento di Benatar rimarrà sospeso a causa di un evento inaspettato e drammatico che è, sebbene solo in parte, risolutivo della situazione. Non si può dire niente se non avete letto questo testo, perché dovete scoprirlo voi, e che certamente allarga, anche perché poi si trova alla fine del testo, noi leggiamo solo qualche pagina, allarga il campo della riflessione sulla precarietà della condizione umana, uno Stato che invece di dividere le persone le dovrebbe far avvicinare, la precarietà della condizione umana, e non la risolvono poi le leggi, se non c'è una solidarietà umana intorno. E ora leggiamo l'incipit per concludere di questo romanzo, Viaggio alla fine del millennio. Nel secondo quarto della notte, Benatar, svegliato da una carezza, immagina in cuor suo che anche nel sonno la prima moglie non dimentichi di ringraziarlo del piacere donatole. Nell'oscurità che dolcemente lo avvolge, accosta alla bocca la mano che lo accarezza per imprimergli ancora un bacio, ma la ruvidezza della pelle e il calore irradiato verso le sue labbra lo rendono immediatamente consapevole dell'errore e con disgusto respinge la mano del servitore nero che, percependo la repulsione del padrone, scompare. E così com'è, nudo e pieno di sonno, Benatar è di nuovo colto dalla pressione per il viaggio. A tastoni controlla se il giovane, che ha osato penetrare fino alle profondità del suo giaciglio per svegliarlo, non abbia teso la mano anche alla cintura di pietre preziose che si affretta ad indossarla prima di avvolgersi nel mantello. In silenzio, senza una parola di commiato, sguscia via dalla piccola cabina e si arrampica sulla scaletta di corda fino al ponte, e nonostante sia certo che la sua uscita, per quanto silenziosa, abbia svegliato la moglie, è sicuro che lei saprà controllarsi e non cercherà di trattenerlo, perché non solo è consapevole del dovere imposto ora al marito, ma condivide la speranza che Benatar riesca a compierlo prima dell'alba. Ma il brillante scintillio delle stelle estive, disseminate a riempire il cielo, indica che l'alba è ancora lontana. E anche il vento, che ora scompone con delicatezza le ragnatele di sonno dagli occhi del nuovo venuto sul ponte, non è quello che nasce improvvisamente verso il terzo quarto della notte, bensì solo una brezza leggera che torna a dissolversi nello spazio, concordemente riconosciuto già ieri, in base all'incrocio dei venti e al profumo dell'acqua, come la baia di Rouen, meta anelata da quando la nave è salpata dal Maghreb più di 40 giorni fa. Per non mancare l'esatto punto dove si apre il fiume che li condurrà nel cuore della terra dei Franchi, il comandante ha dato ordine, ancora prima del tramonto, di fermare la nave, gettare l'ancora, posizionare e legare i due timoni e arrotolare la grande vela al boma, leggermente inclinato. E sul ponte, liberato dal soffio opprimente del grande triangolo di stoppa, il Sarfiamer si è trasformato in amache improvvisate per i marinai che anche a quest'ora profonda e segreta della notte non resistono alla curiosità e attraverso le fessure degli occhi insonnoliti scrutano come l'ebreo, il signore della nave, rinnovi il suo desiderio ansioso di non fallire e non deludere la seconda moglie che lo attende a poppa del veliero. Si ode intanto un debole suono di campanelle e tra le ceste del carico punta l'ombra sottile del servo che poc'anzi ha svegliato il suo signore con una carezza audace e prolungata e ora gli porge con volto imperscrutabile una bacinella piena d'acqua limpida. Avrebbe potuto, riflette Benatar con rancore mentre si rinfresca il viso con l'acqua gelida, limitarsi a far risuonare le campanelle appese al vestito invece di penetrare così fin dentro il giaciglio per gettare uno sguardo alle sue nudità e a quelle della moglie. Improvvisamente, senza una parola di preavviso o di rimprovero, schiaffeggia con tutte le sue forze il viso nero del servitore che barcolla sotto il colpo, ma non sembra sorpreso e neppure chiede una spiegazione. Fin dall'inizio del viaggio è abituato a che nessuno sulla nave gli risparmi la verga, forse solo per tenerlo a freno. dal momento in cui è stato portato in mare aperto, questo figlio del deserto ha perso la propria stabilità. E come una belva piccola e veloce atterrita dalla cattura, ha preso a girovagare giorno e notte per i vani e i dedali della nave alla ricerca di un qualunque essere vivente, uomo, animale, a cui aggrapparsi o anche solo da sfiorare. Abu Lutti, il comandante della nave, ormai stanchi di lui, avevano già deciso di farlo scendere in uno dei porti per riprenderlo poi al ritorno, ma il vento propizio che ha gonfiato le vele nelle prime due settimane gli ha fatti scivolare lontano dal confine della giusta fede della penisola iberica. In un villaggio di pescatori vicino a Santiago de Compostela, dove si sono riforniti d'acqua fresca, non è stato più possibile trovare un musulmano a cui chiedere di prendere sotto la sua protezione, anche temporanea, il ragazzo impaurito. E gli arabi si sono rifiutati di abbandonarlo in mano ai cristiani, poiché ben sapevano che, avvicinandosi l'anno 1000, al ritorno, non avrebbero riavuto ciò che avevano lasciato, ma un nuovo cristiano, piccolo e domato, proprio a causa delle voci propagatesi in quest'ultimo anno in Andalusia e nel Maghreb, riguardo alla paura e al nuovo fanatismo religioso che si stanno diffondendo nei principati e nei regni dei cristiani, il mercante ebreo e il suo socio arabo Abu Lutfi hanno deciso di ridurre al minimo gli spostamenti sulla terraferma, per non mettere in pericolo se stessi e le merci in un viaggio tra castelli, villaggi, tenute, monasteri pullulanti di fedeli della croce. Temono che quei fedeli, malgrado desiderino ardentemente la venuta del Messia crocefisso per festeggiare i 1000 anni della sua nascita, possano, in un'occasione come questa, volersi redimere da tutti i peccati accumulati e soprattutto dal fatto che ancora si aggirano tra loro arabi ed ebrei ostinati che non riconoscono il Dio della croce e non si aspettano da lui nessuna salvezza. Per questo motivo, nei giorni incerti in cui le fedi si rafforzano sulla linea di congiunzione tra i millenni, meglio diradare gli incontri con i credenti di un'altra religione, accontentarsi per la maggior parte del viaggio di venire a contatto solo con elementi naturali come il mare, che nonostante si dimostri talvolta capriccioso e crudele, non deve dimostrare nulla al di là del proprio essere. E così, invece che dirigersi a est, oltrepassare lo scoglio di Gibilterra e piegare a nord nel Mediterraneo fino alla foce del Rodano, risalire il grande fiume gremito di navigli locali e da lì per strade dissestate, brulicanti di devoti alla ricerca di espiazione e di vittime, tentare di raggiungere la lontana città portuale, i due soci hanno deciso di accettare il consiglio di un vecchio ed esperto lupo di mare, che ha proposto loro un altro itinerario, tranquillo ma audace. Quest'uomo, di nome Abdel Shafi, il cui bisnonno era stato fatto prigioniero durante uno degli ultimi attacchi vichinghi all'Andalusia e costretto per lunghi anni a solcare i mari e i fiumi d'Europa con i suoi rapitori, ha consegnato loro due mappe su pergamene antiche e variopinte, con mari verdi e terre giallognole, ricche di insenature rosse e di fiumi azzurri, attraverso i quali è possibile penetrare quasi ovunque. È vero che a uno sguardo attento le due mappe risultano non poco differenti l'una dall'altra, e la terra degli scozzesi, che appare in una di esse, non figura nell'altra, rimpiazzata dal mare. Tuttavia, entrambe le carte concordano sull'esistenza di un tortuoso fiume settentrionale, chiamato con nomi leggermente diversi, in grado di trasportare i mercanti nordafricani senza che questi debbano posare un solo piede a terra, direttamente dal porto di Tangeri fino al piccolo e lontano borgo di Parigi, dove si è ritirato un anno prima il loro terzo socio, Rafael Abulafia. Ora leggeremo ancora, per incentivarne la lettura, o la rilettura nella sua interezza qualche pagina di questo interessante romanzo che ci porta, vedete, in un'epoca e su un territorio nel quale sono in chiave letteraria presenti anche Mille Mosche, Pannocchi e Carestia, i quali sono in questo momento stanno navigando anch'essi, non però a bordo di una sonda nave come questa, bensì dentro ad una botte provvidenziale che pur rimanendo a galla è tuttavia un'imbarcazione assai precaria e poco governabile. Intanto il movimento della filosofia cristiano-latina comincia, su iniziativa degli intellettuali della scolastica, a prendere campo e in questo contribuiscono i testi, come abbiamo visto questa sera, delle glosse in margine alla metafisica di Aristotele di Gerberto Doriac. Attenzione! Sappiamo che, da una lettera, nell'autunno del 1508, una data che abbiamo citato già parecchie volte in questo viaggio, una copia delle glosse sulla sostanza soprasensibile di Gerberto Doriac esce per la prima volta dalla biblioteca dell'abbazia di Saint-Rémy di Reims. Perché il bibliotecario vaticano Fedra Inghirani, che tutti voi conoscete, è lui che in una lettera ci dice questo. L'epistolare dell'Inghirani è un'opera formidabile, anche se difficilissima da leggere. Fedele e geloso, Fedra gliel'ha dato il Papa, consulente di Papa Giulio II, a rieccolo, ebbene, va a prendere copia di quest'opera e la porta nella Biblioteca Vaticana. Giulio II ne ha fatto di tutti i colori, non ci si ricorda solo per le cannonate. Meno male che le storiche e gli storici hanno detto, ma smettiamo di pensare a Giulio II solo quello che spara cannonate contro i bolognesi e i marchigiani perché si ribellano. Beh, lo fa perché deve farlo, devo farlo, dice. Fa anche tante altre cose. Perché? A che cosa deve servire quest'opera? Che cosa deve giustificare? C'è forse ancora qualcosa della scuola di Atene che non sappiamo? Per rispondere a queste domande, che scaturiscono dall'osservazione del paesaggio della filosofia cristiano-latina ai suoi albori, al quale siamo di fronte, dobbiamo seguire il percorso dell'alfabetizzazione culturale funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che, vedete, non si deve mai perdere la volontà di imparare. Allora, viaggiano Mille Mosche, Pannocchi e Carestia senza sapere dove vanno, viaggia Ben-Hazar da Tangeri, deve andare a Parigi, viaggia Fedra Inghirani da Roma a Reims, vedremo, è partito, accompagneremo adesso. E voi volete forse rinunciare a viaggiare in un viaggio che genera viaggi? Ma no, la scuola è qui, la correte è numerosa. Buonanotte. Ciao.